Bene, vorrei parlare un po' di Pietro, quando ancora lui era pescatore di pesci e non di uomini. Pietro era un esperto, e io credo che lui sia pescatore di famiglia e di generazioni. Avendo tanta di quella esperienza, conoscenza, conosceva il suo mestiere molto bene. E nessuno lo doveva istruire come andare a pescare, e nessuno poteva competere con l'esperienza che aveva Pietro. Eppure a volte l'esperienza del mestiere non sempre garantisce una pesca abbondante. A volte si rimaneva anche a vuoto, non si pescava assolutamente niente. E oggi vogliamo insieme considerare un testo biblico dove vediamo Pietro con altri colleghi andare a pescare e loro ritornarono dalla pesca senza nessun pesce. Noi troviamo questo testo in Luca capitolo 5, molto interessante che questo passaggio qui si trova nel contesto quando Dio stava chiamando i suoi discepoli, perciò non è un caso che Dio chiama proprio Pietro per seguirlo e farlo diventare pescatore di uomini. Però in questa esperienza lui doveva imparare qualcosa. Leggiamo dal versetto 1, dice: mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, ancora non Pietro, ma Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose, con la sua esperienza naturalmente: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Padre Celeste, vorrei chiedere la tua guida, la tua benedizione, chiedere anche l'aiuto del tuo spirito affinché questa parola possa penetrare nei nostri cuori e darci quell'alimento spirituale che la nostra anima, il nostro uomo interiore ha bisogno. Chiedo questo in Cristo Gesù. Amen. Il tema l'ho intitolato Abbiamo bisogno di una pesca, di una pesca miracolosa. E io credo che al più tardi, quando ascolteremo questo messaggio, ci renderemo conto cosa voglio dire. Abbiamo bisogno di una pesca miracolosa nella nostra vita. Il mio primo pensiero è dove vediamo i discepoli, che loro non pescarono niente e stavano lavando le reti. E mi vorrei soffermare su questo pensiero. Il primo pensiero, lavare le reti. E questo è particolare, e Luca ce lo descrive, che i discepoli, non avendo più, diciamo, speranza di poter fare una buona pesca, loro si ritirano e lavano le reti. E mi ha dato da riflettere il fatto di vedere i discepoli qui, ancora non discepoli, ma bensì nel loro mestiere di pescatori, lavavano le reti. Anche se non avevano preso dei pesci, delle alghe si erano attaccate e bisogna ogni volta sempre lavare le reti. Erano smontati i pescatori e Gesù li vede lavare le reti. Il testo ci dice che tutta la notte loro erano impegnati a pescare e non hanno pescato niente. Erano dei lavoratori, degli operai, certamente dopo una lunga notte, delusi, amareggiati dal fatto che si erano talmente così affaticati e alla fine per niente. E dalla loro pesca dipendeva anche la loro vita, quella di alimentare certamente le famiglie. Il loro lavoro era rimasto infruttuoso, ripeto infruttuoso, e io credo che questo particolare sia importante. E io credo, il testo non ce lo dice, io credo che qui Gesù ha permesso che loro non prendessero niente, per insegnare qualcosa di molto profondo, di molto significativo, che la nostra vita spirituale dipende niente altro e solo dal Signore. Anche nella nostra vita a volte non è diverso. Siamo delusi perché le cose non proseguono come noi vogliamo, come noi desideriamo. Magari noi abbiamo in quel mese sperato di avere più entrate e magari vediamo che il conto è rosso e poi magari incominciamo a chiedere: e ora come facciamo? Ci sono giornate dove ci chiediamo: tutto quello che ho fatto non è servito a niente. Ci siamo tanto sforzati, abbiamo tanto investito, ma non ho raggiunto il traguardo che io mi ero proposto. Cosa resta alla fine? Delusione. Delusione, scoraggiamento. Questo lo vediamo chiaramente nella vita di Pietro con i suoi soci. E loro stavano là a lavare nient'altro che le reti. Ci sono momenti dove ci chiediamo: ma perché impegnarsi tanto quando alla fine non serve a niente? E volete sapere una verità fondamentale? Di persone deluse ne incontriamo sempre di più. Forse qualcuno anche in mezzo a noi, non lo so. Persone che hanno vissuto la loro vita, che si sono impegnate nelle più diverse sfere della vita, ma non hanno ottenuto quello che desideravano, non hanno raggiunto lo scopo per il quale lottavano. Ho conosciuto delle persone che hanno lavorato tutta la vita e alla fine si ritrovano a mani vuote, con grande delusione, e anche con qualche lacrima agli occhi mi hanno detto: non è servito a niente, è come se avrei buttato via tutta la mia vita, tanti impegni, tanti sacrifici, i discepoli tutta la notte in mezzo al mare, magari con il freddo, alla fine ritornano senza niente e lavano le reti. E quelle reti per me è un simbolo di rassegnazione, di delusione. E purtroppo di queste persone ce ne sono tante. Alla fine della loro vita guardano indietro e magari devono constatare: cosa ho raggiunto? Cosa lascio ai miei figli? Questi pescatori si sono affaticati tutta la notte e non hanno preso nulla. Dico tutta la notte, per non dire una nostra vita intera, come certuni magari devono con delusione guardare indietro. Ormai avranno pensato: non resta altro che lavare le reti. Cioè si sono rassegnati, stanno deponendo, possiamo dire, quello che serve per esercitare il mestiere. Gli arnesi, in questo caso, l'attrezzo di lavoro, erano le reti, e quelle reti vengono deposte, abbandonate, lasciate. E questo mi dà un po' da riflettere, come presto noi abbandoniamo, deponiamo, non abbiamo più la motivazione di dire: dai, proviamoci di nuovo. Non soltanto c'è la delusione, ma ormai c'è anche la decisione di non voler più proseguire. Lavavano le reti per incominciare, forse per un secondo tempo. Era importante lavare le reti subito, prima che le alghe si seccassero e poi era più difficile distaccarle. Però per quel momento loro hanno deposto i loro arnesi di lavoro. La delusione ci porta a piegare le braccia, a non voler più continuare. Uomini che si dichiarano definitivamente vinti, rassegnati di non voler più proseguire. E non lo so se anche tu sei così, diciamo, giù, così mancante di forze, pieno di delusione, a dire: non so se ne vale la pena. A volte lo è anche con la nostra vita cristiana. La nostra vita cristiana, ci sono momenti dove è molto difficile, dove veramente io alla fine mi chiedo se vale la pena continuare questo cammino, quando alla fine vedo che ho solamente da perdere e niente da guadagnare, ho solo alla fine le mani vuote. La Bibbia è piena di persone deluse, ne vorrei prendere una, Natanaele per esempio. Natanaele era anche uno che Gesù si stava preparando per chiamarlo, però prima di chiamarlo Natanaele era una persona molto delusa. Anche lui in un certo senso stava lì a lavare le reti. Un uomo, la Bibbia ce lo spiega, ce lo presenta come un uomo pio, un uomo giusto, desideroso di conoscere la verità, desideroso di conoscere le cose di Dio. Ma quest'uomo è stato amareggiato, è stato deluso, forse è stato deluso dai farisei, dai sacerdoti, dagli scribi, dai sadducei, tutte persone religiose che dovrebbero insegnare a Israele la verità di Dio. Egli si era avvicinato a queste persone religiose, probabilmente per udire un messaggio, un nuovo messaggio, per udire quando sarà il tempo della venuta del Messia, ma la delusione era cresciuta nella vita di quest'uomo perché non aveva ancora trovato la verità. E Natanaele aveva proprio piegato le sue braccia. Per lui era come se già, ripeto, stava lavando le reti. Si era abbandonato. Avete voi mai conosciuto delle persone che arrivano a tal punto di dire: ma io non credo più a nessuno, perché tutti mi hanno deluso. Sono andato là e non ho trovato la verità. Sono andato là, non ho trovato la verità. E poi come se alla fine si rassegnano e dicono: ma io non credo più in nessuno. Un po' vediamo questo Natanaele simile. Noi lo incontriamo mentre era seduto sotto un albero di fico. Un albero di fico, forse perché stava passando del tempo, non sapendo più cosa fare. Ebbene, proprio mentre era seduto sotto quell'albero, fu avvicinato da un carissimo amico, Filippo, che gli disse: lo sai, Natanaele, noi abbiamo trovato il Cristo, il Messia, che è Gesù da Nazaret. Ma Natanaele era troppo deluso proprio in particolare da questa città, Nazaret. Lui stava lavando le sue reti, aveva deposto i suoi arnesi di lavoro. Possiamo, Giovanni 1, 45 al 48, e rispose Natanaele a Filippo: vi può essere qualche bene da Nazaret? Io ho ascoltato sacerdoti, dottori, rappresentanti della legge, io ho ascoltato tutti coloro che sembravano qualificati per esprimere un messaggio di verità, e non ho ricevuto nessun messaggio che io desideravo. E tu mi vieni a parlare che dalla Galilea viene qualcosa di buono? Sapete, Filippo non cercò nemmeno di convincere a Natanaele. Non voleva entrare in polemica con lui. Ormai aveva fatto un'esperienza lui personalmente di aver trovato il Messia. E sapete cosa dice Filippo? Semplicemente due parole: vieni e vedi. Vieni tu personalmente e vedi. Accertati tu stesso. E Natanaele si decise di andare a Gesù con tutta la sua delusione, però lui andò. Prima ancora di arrivare da Gesù, non appena Gesù lo vide, disse da lontano: ecco finalmente un israelita nel quale non vi è frode alcuna. Signore, è la prima volta che ci incontriamo. Come fai a conoscermi, a rendere testimonianza di me? E Gesù gli rispose: Natanaele, Natanaele, prima che Filippo ti chiamasse, quando tu eri sotto il fico, io ti ho visto. Allora a questo punto Natanaele dice: Signor mio, Dio mio, ma tu sei veramente il Messia, il Cristo? Natanaele, perché ti ho detto semplicemente che ti vedevo sotto il fico, tu credi? Ma tu vedrai cose maggiori di questo, perché da ora in avanti tu vedrai il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliol d'uomo. Natanaele era un uomo deluso, amareggiato, rassegnato, che non si aspettava più niente. Lui si era abbandonato. Lui non aveva più speranza che dalla Galilea poteva venire il Messia, perché tutti quanti lo avevano deluso. E magari può anche darsi che noi Abbiamo fatto le nostre esperienze dove persone ci hanno completamente deluso e dove abbiamo abbandonato ogni cosa e alla fine non abbiamo il coraggio di continuare a dire: ma potrò mai io riempire le mie barche, la mia barca di pesci, di frutto? Forse anche tu sei deluso e stanco di aspettare che Dio cambia la tua vita, la tua situazione. Forse da tanto tempo hai pregato per qualcosa che hai chiesto che Dio cambiasse e magari forse è peggiorato ancora. Magari delle notti tu stai là a non prendere sonno, a lottare e alla fine ti alzi la mattina e vedi le tue mani sono sempre vuote, non hai pescato niente. Forse anche tu sei proprio come i pescatori di Galilea che escono dalla loro barca e incominciano a lavare le loro reti. Io non so quali potrebbero essere le tue delusioni, il tuo scoraggiamento. Non so quanto tempo, se è una notte o sono delle notti, che tu cerchi sempre di uscire, di fare questa grande pesca e torni sempre vuoto. C'è una testimonianza di una sorella che sentiva nel cuore di evangelizzare un peccatore e questo uomo viveva solo, abbandonato da tutti, però dal suo comportamento era lui che non voleva avere a che fare con nessuno. Un uomo così malvagio che creava veramente fastidio e disagio a tante persone. Però questa donna si sentì nel cuore, insieme a sua figlia, di andarlo sempre a trovare e parlare del Signore, quando nessuno voleva più avere a che fare. Voleva evangelizzarlo e portava sempre la sua bambina con sé e lo visitava spesso e ogni volta terminava la sua visita era sempre motivo di dolore, di amarezza, perché dalle labbra di quest'uomo uscivano solamente bestemmie. A un certo punto lei incomincia anche a pensare se vale la pena continuare, però lei sentiva nel cuore di andarlo a trovare, andava a casa, si inginocchiava e pregava sempre per quest'uomo e tramite la preghiera lei riceveva sempre la motivazione di andare a trovare quest'uomo. Ma una mattina, mentre era lì in preghiera insieme con la sua figliola, non pregò più per quest'uomo ed era scoraggiata, delusa, rassegnata, vinta, possiamo dire, da quella condizione che sembrava insuperabile, un problema senza soluzione, e lei decise di abbandonare e di lavare le reti, di non uscire più. E la figliola sua si meravigliò e chiese alla mamma: mamma, tu non hai pregato per quel vecchio? Pensi che non si possa più fare niente, che lui non si possa convertire? E la mamma rispose: proprio così, questo è il mio pensiero. Ma mamma, vorrei sapere, ma anche Dio pensa che non si può lui mai convertire? E quella donna fu colpita profondamente dalla parola della bambina e disse: no, non credo che Dio pensi questo. E tornò di nuovo in ginocchio a pregare per quest'uomo. E proprio quella mattina, tramite la parola e l'incoraggiamento della bambina, andò, gettò le reti e l'uomo si convertì. Lei gettò le reti. Lei non voleva più gettare le reti per pescare, perché si era rassegnata, le stava lavando. Però spinta dalla preghiera e magari dalla parola della figlia, fu toccata e quell'uomo si convertì. Un secondo pensiero che vorrei dare dal nostro testo è entrare nella barca. Prima che Gesù permise questo grande miracolo, lui ha fatto un'altra cosa molto interessante. I pescatori lavavano le reti, Gesù stava predicando alla grande folla e certamente era molto importante che la parola del Signore Gesù raggiungesse tutto quel gruppo di persone. E lui aveva bisogno di un posto per poter raggiungere tutti quanti. E lui chiese a una di queste barche, in questo caso fu quella di Pietro, di entrare nella barca e di uscire un po' fuori. Allora Gesù non si presenta subito per fare questa pesca miracolosa, ma chiese a Pietro se poteva entrare nella sua barca e usarla per pulpito. E io trovo sempre interessante che il Nuovo Testamento, gli Evangeli, parlano molto di barche. E la barca spesso è paragonata un po' alla nostra vita. La barca a volte ci dà anche il pensiero che possa essere la Chiesa, in cui il Signore viene nella barca e poi tante cose cambiano. Lui si presenta e chiede permesso. Pietro avrebbe anche potuto dire: ma lasciami in pace, io sono così scoraggiato e così deluso. No, Pietro permise. Il Signore si presenta per entrare nella barca, anzi per usare la barca al suo servizio. Vi ricordate quando il Signore si rivolse a Zaccheo, al capo dei pubblicani, che lui era desideroso di vedere il Signore Gesù e salì su un albero? Molto interessante che quando Gesù chiamò a Zaccheo, non disse subito: scendi perché oggi ti devi convertire, scendi perché oggi ti mostrerò tutto il mio amore, oggi ti voglio benedire, o magari oggi ti voglio aiutare. No, lui disse: scendi giù perché oggi voglio entrare in casa tua. E il fatto di permettere che Gesù entra in casa nostra, nella nostra vita, nella nostra barca, allora incominciamo a essere strumenti di Dio. Perché Zaccheo si convertì e lui disse: Signore, metà dei miei beni li do ai poveri e a chi ho frodato li do 4 volte indietro. Zaccheo al servizio del Signore. Perché? Perché permise. Dio non entra mai con la violenza nella barca della tua vita, in casa tua, mai, ma chiede. E se tu lo permetti, lui farà grandi cose. Lui incomincia a usarsi di te, fa di te un pulpito. Allora il Signore, colui che chiede a te per primo, e oggi pomeriggio il Signore lo chiede anche a te: io voglio entrare nella barca della tua vita. E noi ci troviamo in questo mondo, in un oceano, e ognuno cerca nelle tempeste di mantenersi a galla, a vita. A volte ritorniamo, però non abbiamo pescato niente. E sapete perché? Perché manca Gesù nella nostra vita. Le nostre vite sono vuote, deluse, disperate, perché manca Gesù. E Gesù bisogna anche invitarlo ogni giorno a essere il Signore della nostra barca, di metterla a disposizione. Infatti c'era una folla che voleva ascoltare la parola di Dio. Sapete perché Gesù si usò di quella barca? Perché entrando un po' dentro al mare, o in questo caso al lago, l'eco del mare, no? La voce la fa diventare molto più forte. A quel tempo non c'erano i microfoni come ce l'abbiamo ora. E Gesù nella sua saggezza si usa della barca per uscire un po' fuori e farne della barca un pulpito per evangelizzare. Usa la tua vita per uscire fuori affinché noi diventiamo un pulpito per Gesù. E sapete una cosa? Non sempre noi mettiamo la nostra barca a disposizione, perché è troppo occupata, è piena di altre cose. E a volte non sempre Gesù trova lo spazio, il posto. A volte non vogliamo nemmeno che Lui entra nella nostra barca, perché vogliamo usarla come piace a noi, usare la nostra vita come piace a me. Però sapete una cosa? Ogni volta che ritorniamo, ritorniamo sempre vuoti. Non abbiamo pescato niente. E a volte mi devo chiedere, ma che cosa sto facendo io della mia vita? Gli anni passano. Ma sto portando io dei frutti? Questi pescatori ritornano indietro completamente vuoti, niente hanno pescato, tutta la notte. E che grande delusione arrivare, e di questo, miei cari, io ho paura e timore di Dio, di trovarmi un giorno alla fine della mia vita davanti al Signore a mani vuote, con la barca che avrei potuto mettere a disposizione affinché Gesù possa prendere tante di quelle anime, pescare, gettare le reti per pescare, per prendere tante anime. E io non l'ho messa a disposizione, perché avevo altri scopi con la mia vita. Un terzo pensiero. A un certo punto, dopo che Gesù ha predicato, dopo che ha predicato l'Evangelo a tutta quella gente là, fa un'altra cosa e dice a Pietro: prendi il largo. Allora a questo punto, non più vicino al mare, lui ha fatto il suo dovere, ha predicato alle genti usandosi della barca di Pietro, e ora dice a Pietro: Pietro, prendi il largo e gettate le reti per pescare. E il mio terzo pensiero è: gettare le reti. Le reti vengono gettate sempre dopo aver predicato la parola di Dio. Molto interessante. Dopo, non prima. Cosa succede quando si predica la parola di Dio? Succede del frutto per l'eternità. Perché ora Gesù gli dà una lezione così importantissima a Pietro e agli altri, che gli fa diventare pescatori di uomini. Però era importante che loro capissero: tutto ciò è fondato sulla parola di Dio. E se la mia vita non diventa un pulpito per predicare, non possiamo nemmeno prendere. È il Signore che compie il miracolo della salvezza. È il Signore che porta tanti di quei pesci nelle vicinanze affinché noi gettiamo, però vedi, dobbiamo gettare le reti. La parola di Dio deve essere gettata, data, predicata, affinché possiamo prendere il frutto. Prendi il largo. Una parola molto interessante qui. La barca è intesa come la chiesa, la comunità dei credenti, alla quale Gesù domanda di prendere il largo, di non chiudersi, guardare dentro se stessa. Noi, miei cari, possiamo commettere questo errore che ci chiudiamo in noi stessi e non prendiamo più il largo, perché è nel largo che bisogna prendere i pesci. E come pesci intendo che il Signore possa salvare le anime e portarle alla sua presenza. E non dobbiamo guardare le delusioni, guardare ai nostri limiti, stiamo belli riuniti e magari laviamo le nostre reti. Questo può essere commesso, che ci chiudiamo in noi stessi. Non andiamo fuori a gettare le reti, ma bensì stiamo belli fra di noi a lavare le reti. Domenica prossima verrà Ruben, la fuente di cui il Signore, alcuni hanno sentito la sua testimonianza, e lui porterà un messaggio di salvezza. Ed è un'ottima occasione gettare le reti, invitare persone, falle venire alla presenza del Signore. Il Signore ci chiama ad alzare lo sguardo e non chiudersi in se stessi. E Pietro disse: Signore, ma noi ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Appunto, io lo so che non avete preso nulla. E in questo lago, come d'altronde quasi dappertutto, la pesca deve essere fatta di notte. Sapete perché la pesca si fa di notte? Perché durante il giorno i pesci, la rete, la vedono e non abboccano. Invece la notte è molto più facile che non la vedano. Di giorno è inutile pescare. Lui, nella sua esperienza, certamente non era Gesù. Gesù era un falegname di mestiere, non un pescatore. Cioè, dovete capire ora, no? Che io non posso insegnare il mio mestiere a un altro quando un altro ha un altro mestiere. Ognuno ha il suo mestiere. È inutile che viene uno che non ha mai fatto una cosa del genere e mi dice quello che devo fare. Cioè, è fuori logica, completamente. Non abbiamo preso nulla. E poi, Gesù, noi già le reti le stiamo lavando. Pietro cala le reti. Molto interessante, una frase che veramente ora ci dà un grandissimo insegnamento. Però, Signore, perché lo dici tu? Perché sei ora tu stesso in questa barca, io obbedirò, lo farò. È fuori senso, è fuori logica, cioè non è normale quello che mi stai chiedendo, però lo farò. Se tu me lo dici, io lo farò. E qui c'è un grandissimo insegnamento. Quante volte la nostra ragione, il nostro intelletto ci blocca e dice: è inutile che io getto le reti a quella persona non si può mai convertire. E allora sto lì a lavare le mie reti, non la getto. Come quella donna che si era rassegnata e non voleva andare più da quel vecchio che malediva. Così ci rassegniamo, perché la logica la ragione, l'intelletto mi dice non ha senso, non ha senso. E a volte la vita, no, a volte la vita cristiana non è altro che ubbidienza. A volte dobbiamo veramente la ragione spegnerla per quello che il Signore mi sta chiedendo. A volte il Signore ci chiede delle cose dove veramente noi non sappiamo più se devo obbedire o disobbedire. Per Pietro non era facile fare questo. Primo, perché era di giorno. Secondo, che cosa avrebbero detto le persone, uomo di tanta esperienza? Cioè, lui si rendeva ridicolo gettare le reti in pieno giorno e poi non prendere niente. Però lui va oltre la sua ragione e la sua personalità, il fatto di non umiliarsi davanti agli altri, lo fa. Quelle reti che avevano segnato l'insuccesso e la delusione di quei peccatori, improvvisamente si riempiono di pesci. Ed è proprio quello che il Signore Gesù voleva che Pietro e gli altri facessero questa esperienza. Vedi Pietro, perché gli fa fare questa pesca miracolosa? Perché lo incoraggia. Non è l'esperienza, Pietro, che magari può ora salvare un'anima, non sei tu che può salvare un'anima, ma sono io. Però tu devi prendere il largo e gettare le reti. Abbiamo noi questa fede di gettare le reti? Quante volte magari abbiamo in mente di invitare quella persona e magari già anteprima diciamo, ma lascia perdere, tanto mi dirà di no, tanto mi dirà di no. Ok, può anche darsi che tu l'abbia invitato e ti ha detto di no, però vai in ginocchio e prega di nuovo. Quando il Signore mi stava chiamando qui a Francoforte, io per mezz'anno con Daniela abbiamo visitato Maria, che oggi non c'è, credo che non sta bene, almeno venerdì non stava bene. Sai niente di Maria? No, ok. Ok. E con Daniela abbiamo visitato per mezz'anno, una volta alla settimana, Maria a casa sua. A un certo punto Maria, ancora dopo mezz'anno, non aveva preso, almeno così ci sembrava, non aveva preso ancora nessuna decisione per il Signore Gesù. E Pietro, quando andavo, cioè se stavo qui lo dicevo lo stesso, quando andavo con Daniela a trovarlo a casa, Pietro coglieva l'occasione che avevano ancora il cane di andare a Gassi e se la e se ne andava. E dopo circa 6 mesi Daniela disse, ma vale la pena magari fare tutta questa strada, tutto questo impegno? Ho detto, guarda, da parte del Signore io non ho ricevuto ancora nessun, diciamo, risposta che non dovremmo più venire, continuiamo. E certamente abbiamo continuato a pregare. Cioè, non dico che ora mia moglie ha meno fede, però lei quasi quasi voleva già lavare le reti. Ho detto, non lo so se è giusto lavare già le reti. Abbiamo continuato e poi dopo questa nostra questo nostro dialogo incomincia a venire Sonia, la figlia di Maria. Poi Felice, poi incominciarono a venire Francesco e Sania, poi incominciò a venire anche una sua amica, Anna, la conoscete voi Anna? No, quella di... no, Flossheimer, Anna, una sua paesana. Insomma, poi si aggiunse anche Pietro, e poi così abbiamo deciso di trovare una sala. Però per dire, no? Cioè noi eravamo così vicino quasi a lavare le reti, però il Signore ci ha messo a cuore: andate, continuate, gettate le reti, perché il Signore porterà il suo frutto. Sì, sì, con questo. Sì, sì, è sottointeso quello. Infatti quello volevo dire, che alla fine il Signore poi benedice quando noi mettiamo a disposizione la nostra barca, affinché il Signore fa di noi un pulpito, e il Signore dice: ora esci, vai al largo. E ora io vi invito con questo messaggio veramente a incoraggiarvi. Può darsi che siamo delusi, che non vogliamo più gettare le reti, magari umanamente parlando abbiamo le nostre ragioni di dire non ha senso, però il miracolo lo fa il Signore, e il Signore chiede da noi: prendi il largo e getta le reti. Pietro, vuoi farlo tu questo? E Pietro: alla tua parola, Signore, io lo farò. E presero tanti pesci. Però molto interessante, con questo voglio concludere. Ascoltate bene l'ultima frase di questo testo. Loro presero tanti di quei pesci, due barche intere. E potevano veramente ora in quel momento godere questo frutto, erano soldi veramente a disposizione. E cosa fanno loro? Lasciano tutto quanto, vedi, tutto un tratto, non è più interessante il pesce, perché Gesù dice: io farò di te pescatori di uomini. E lui, Pietro, poteva dire: ma un momento, Signore, fammi prima andare a vendere il mio pesce. Dice che lascia tutto quanto e segue Gesù, perché aveva trovato qualcos'altro. Che il Signore ci benedisca.